adesso andiamo in diretta, abbiamo appunto, possiamo partire un po' in ritardo con la trasmissione Magistra Coneria Paganesimo, cause a pubblicità e cose varie della radio, benissimo, comunque d'altronde Radio Gamma 5 non avendo finanziamenti di nessun tipo deve pur campare in qualche maniera e le iniziative di Radio Gamma 5 servono appunto per mantenere aperto anche questo spazio, perciò gli ascoltatori sanno come si devono comportare se vogliono che Radio Gamma 5 abbia la propria autonomia. Bene, andiamo avanti col discorso della trasmissione appunto Magia, Stregoneria, Paganesimo e partiamo con alcune cose. Ricordo una cosa fondamentale che come sempre ormai da 5 anni sull'altopiano di Asiago verrà fatto un rituale pagano. Il rituale pagano appunto verrà fatto nelle prime settimane di agosto. Come gli altri anni, essendo un rituale di tipo religioso che coinvolge le persone, che coinvolge gli individui sulle proprie emozioni, sulla propria storia, sulla propria vita, sulla propria esistenza, è un rituale che non è aperto al pubblico ma è riservato. Le persone che vogliono partecipare a questo rituale è bene che si facciano vive, che si contattano, facciamo una chiacchierata, non perché ci sono esami ma solo per comprendere qual è l'animo, qual è l'esistenza, quali sono le passioni, cosa c'è di fondo nella loro anima che le porta a partecipare a questo. Certo, i curiosi sono ben accetti a condizione che non vadano a interferire o a condizionare il rituale o vadano a creare disturbo per quanto riguarda tutte le emozioni che le persone vivono in questo momento di rituale pagano. Perciò chi vuole farsi vivo tramite internet o chiamando in trasmissione o chiamando il numero telefonico 338 319 77 20 possono contattarci e appunto prendere accordi per la partecipazione a questo rituale. E dicevo appunto, il rituale si svolgerà normalmente, avviene una piccola marcia non impegnativa, cioè nel senso che non è una gara podistica, è soltanto una piccola camminata, si raggiunge un luogo sacro da sempre importante, d'altronde è tutto il mondo è pieno di luoghi sacri che vanno riconsacrati, vanno vissuti e vanno utilizzati e in cui si deve vivere, però noi abbiamo scelto in base anche ai nostri gusti, in base al nostro piacere, in base a quello che noi osserviamo, abbiamo scelto questo posto e questo posto lo utilizziamo appunto per questo rituale pagano. Il rituale pagano, come da alcuni anni, si chiama Devotio. A questo Devotio possono partecipare le persone, non è obbligatorio, chi vuole assistere assiste in silenzio, osserva gli altri e non crea disturbo. Alla fine appunto si ritorna e poi si va a mangiare, si va a festeggiare come è d'obbligo e come è tradizione e come è anche giusto fare. Perché noi insistiamo molto come pagani sul discorso dei rituali e della partecipazione, qualcosa di tangibile, qualcosa di concreto? Perché noi sosteniamo sempre che il paganesimo non è una cosa virtuale, non è una cosa dell'immaginazione, non è una cosa della psiche, è una cosa del mondo, è una cosa materiale su cui bisogna agire, su cui bisogna intervenire, su cui bisogna fare. E noi torniamo a ripeterlo che il nostro scopo non è creare impossibili trascendenze, ma tutto quanto è sempre legato alla materia, alla nostra vita, ai nostri sensi. E dai nostri sensi non possiamo in nessun modo tralasciare, il nostro corpo non lo possiamo trascurare, la nostra esistenza non la possiamo mettere in secondo piano. Di conseguenza, essendo il nostro corpo materia, tutto quello che avviene avviene tramite la materia e con l'utilizzo della materia. Perciò chi parla solo di concentrazione, di meditazione, di pensiero, sì, fa una cosa che può essere anche interessante, che può essere utile, che può essere ammessa, questo non è un problema di fede o di altre cose, però noi come pagani siamo sempre legati alla materia, al mondo reale, concreto, che si vive attorno, che vive assieme a noi e con noi interagisce. Questo lo dico appunto perché alcuni pensano che il paganesimo possa essere inchiuso in un limbo fuori dalla realtà, cioè possa essere inchiuso nella psiche, possa avere dei comportamenti virtuali parlando come internet, cioè in cui uno è pagano su internet perché dice alcune cose e poi nella sua vita è una persona qualsiasi. Certo, è una scelta che qualcuno può fare, che però dal punto di vista del sentire pagano non è lo sentire per noi il più bello, diciamo così. Però è fondamentale comprendere, ripeto, che le cose vanno fatte, cioè nel senso che noi non possiamo caricarci di coraggio, di forza, di energia soltanto in un ambito puramente mentale, puramente psichico, perché appunto la psiche è fondamentale se è legata, se è sostanza, se ha un corpo, se ha una materia. E siccome una cosa condiziona l'altra, cioè nel senso che il corpo condiziona la psiche e viceversa, e di conseguenza non possiamo creare gerarchie, non possiamo creare livelli, non possiamo creare graduatorie, ma dobbiamo sempre sempre considerare la continuità, dobbiamo sempre considerare il fatto che queste cose sono vicine, si toccano, si fondono e assieme vivono, di conseguenza queste cose devono sempre essere considerate. Allora, per un paganesimo che non sia solo psichico, per un paganesimo che non sia soltanto un qualcosa della proiezione mentale, torniamo a ripetere, è fondamentale vivere nella realtà, agire. E vivere nella realtà e agire significa anche avere il coraggio, cioè avere la capacità di percepire, di vedere, di sentire. Sì, scusate, ma come sapete le telefonate le prendo verso la fine, di conseguenza abbiate pazienza, io penso che verso le 4 darò il via alle telefonate. Però dicevo appunto, la psiche è una cosa fondamentale, certo, è essenziale, ma non è disgiunta, non è separata dalla materia. Di conseguenza noi abbiamo una percezione verso il mondo che sono gli occhi, che sono la vista, abbiamo una percezione verso il mondo che sono i tatti, che è il nostro senso del toccare e tutti gli altri sensi che seguono, di conseguenza non possiamo prescindere da questo. Purtroppo col discorso anche internet molte persone si richiudono in quello spazio e non hanno il coraggio di uscire e di osservare, non hanno il coraggio di intraprendere, perché appunto una cosa fondamentale in ogni pagano è quello di muoversi, di contattare, di vedere e percepire. E di fronte appunto a chi ha paura di muoversi, di agire, di interessarsi, di vedere, di conoscere, abbiamo avuto durante proprio l'ultimo incontro di stregoneria che abbiamo appunto fatto a Marostica, cioè nel ciclo appunto di 20 trasmissioni, di 20 incontri di stregoneria tenuto, che una ragazza che non aveva mai partecipato alle nostre iniziative, che nessuno di noi conosceva, è venuta e ha partecipato. Questa ragazza aveva avuto informazioni dell'esistenza di questo corso tramite appunto gli annunci che noi facciamo su internet, non conosceva nessuno dei partecipanti e gli va riconosciuto la capacità di fronte alla sua curiosità, di fronte al suo desiderio, proprio quello di venire a conoscere le persone, di capire e di comprendere. Di questa sua esperienza hai mandato un messaggio sui vari gruppi, su un gruppo a cui le partecipa, cioè sul gruppo della mailing list Sacre Radici, che è una delle mailing list collegate col discorso pagano italiano, e hai mandato appunto un messaggio che si chiama Punti di Viaggio. La ragazza appunto si chiama Micaela. Nessuno di noi la conosceva, lei ha avuto la forza, ha avuto il coraggio, ha avuto il desiderio, ha voluto essere forte e andare a vedere e a conoscere. E ha mandato questo messaggio che vado a leggere. Dice: ciao, seguo questa mailing list da un po', ma solo ora colgo l'occasione per scrivere. Qualche settimana fa Francesco ha postato un messaggio riguardante un dibattito che sarebbe tenuto a Marostica il 23/7. La cosa mi ha colpito e, vista la distanza non particolarmente impegnativa per me, ho deciso di partecipare. Solitamente mi faccio scrupolo ad incontrare perfetti sconosciuti, ma questa volta sentivo il desiderio di partecipare al dibattito. Sono partita dopo il lavoro e imboccata all'autostrada e mi sono diretta verso la meta. Durante il tragitto, alcune domande mi sono fatte strada nella mia testa. Prima fra tutte, chissà chi mi troverò davanti. Magari qualche fanatico o magari un bel gruppo di ragazzini che giocano a fare gli apprendisti stregoni. Per quanto avessi letto i vari post sulla mailing list, comunque non potevo sapere con certezza chi andavo ad incontrare. Poi mi sono chiesta cosa potevano pensare loro di me. Una sconosciuta, mai vista né sentita, che decide di ficcare il naso nei loro affari. Appena arrivata, ogni temore se n'è andato, mi sono trovata davanti a un gruppo di persone normali, gentili ed affabili, non loschi figuri, ma individui, famiglie che si incontrano e si confrontano. Mi sono sentita subito a mio agio. Ho seguito il tema del sognare con molto interesse, anche se con qualche difficoltà, visto che per me era il primo incontro. Un solo dispiacere, l'essere arrivata all'ultimo incontro. Spero di non avervi annoiato, ma avevo il desiderio di condividere con voi le mie sensazioni, Micaela. Questo messaggio appunto è comparso sulla mailing list Sacre Radici martedì 30 luglio, si riferiva appunto all'incontro del 23 luglio, dell'incontro di stregoneria di Marostica, che era appunto col tema l'arte del sognare. Questa ragazza, nessuno conosceva, e lei non conosceva nessuno dei partecipanti, ha detto: di fronte alle cose che io leggevo di queste persone mi sono sentita incuriosita, mi sono fatto forza, ho avuto coraggio, sono andata a conoscere. Sono andato a vedere chi c'era, chi è che scriveva queste cose, chi è che sosteneva queste mailing list. Sono andato a vedere chi affermava questo principio del paganesimo per cercare di comprenderlo, per cercare di comprendere, di vedere e di conoscere. E questo è uno spirito tipicamente pagano, perché se uno è sicuro della propria esistenza, è uno sicuro del proprio animo, il desiderio di conoscenza è un desiderio fondamentale a cui nessuno sfugge e siccome appunto gli dèi ti sono sempre favorevoli, ti aiutano a percorrere, a comprendere, a cercare. E questa ragazza che nessuno conosceva, che nessuno aveva visto, scusate. E come succede anche a Radio Gamma 5, il conduttore deve fare anche qualche volta da portiere, perciò scusate l'interruzione. Allora, dicevo appunto, lei seguiva le nostre iniziative, le nostre informazioni, le nostre attività, le seguiva appunto su internet, conosceva di noi soltanto quello che noi andavamo a scrivere, quello che affermavamo, poteva essere sufficiente, può essere abbastanza, però logicamente lei ha sentito la necessità, il bisogno di dire ma superiamo anche questo elemento, andiamo a vedere chi è che sostiene questa tesi del paganesimo, andiamo a conoscerli, e lei da sola si è fatta coraggio, è partita ed è andata a conoscere questo. D'altronde noi dobbiamo sempre fare questo sforzo di conoscere le cose, di non lasciarsi sfuggire, di andarle a comprendere, di andarle a cercare. D'altronde questa è una caratteristica fondamentale nel paganesimo, nella mitologia pagana, in tutto quanto il mondo pagano, che è quello della conoscenza, quello della ricerca, quello del viaggio, quello del percorso fatto sulla terra, su quello del conoscere gli elementi, le persone, le sostanze, le cose. Cioè, ogni cosa per un pagano è degna di interesse. Ogni cosa deve essere conosciuta, ogni strada deve essere percorsa. E ora, partendo da questa lettera di questa nostra amica che viene alle conferenze, incuriosita da quello che noi scriviamo, con cui appunto ci sentiamo di condividere molte cose, perché diciamo che questo è un comportamento pagano? Perché diciamo che questa sensibilità è tipica del paganesimo? Diciamo semplicemente perché il paganesimo, il discorso della conoscenza personale, ha sempre avuto un valore essenziale. Quello del rapporto, del contatto, del conoscere l'altro, è stato sempre fondamentale. E questo ne abbiamo una dimostrazione anche nella cultura contemporanea, nella recente attualità. Anche su internet ho fatto girare varie informazioni. Da un po' di tempo, se voi fate caso, cominciano a uscire libri dedicati a tematiche del mito d'Europa. Anche recentemente è uscito un libro della Giunti che si chiama Mito d'Europa, Radici antiche per nuovi simboli. E andiamo a dare un piccolo racconto, a inquadrare brevemente cos'è il mito d'Europa, perché esistono varie varianti del mito d'Europa. A parte appunto Europa era una principessa, bastando da alcuni miti, che ha dato il nome al nostro continente e che noi ci identifichiamo come europei e di conseguenza a lei dobbiamo il nome. Questa è una principessa che secondo alcune leggende, alcuni racconti, viveva in Fenicia. Una notte fece il sogno che un toro si presentava dal mare, lei saliva sopra e questo toro lo portava lontano. Il giorno dopo questo fatto avviene, lei sale sopra questo toro che sotto le spoglie del toro c'è Zeus e la porta verso Creta, la porta verso l'Occidente, la porta verso quel continente che prenderà il suo nome, cioè Europa. Benissimo, qui abbiamo vari elementi. Abbiamo una donna, e come vedete ha un'importanza fondamentale. Zeus comprende l'importanza delle donne, non è come il dio dei monoteisti che le reputa secondarie soltanto come fattrici, come produttrici di bambini che poi i preti pedofili si penseranno a loro a sistemare. Dice, io come divinità, come dio, devo dare un nome a questo continente, devo dare un futuro, devo dare una possibilità, posso modificare anche le cose. E Zeus non modifica le cose con ordine delle parole, manifestando una volontà solo di pensiero. Ma Zeus si trasforma in toro, cioè si trasforma in forza fisica. Zeus deve andare sul mare, deve nuotare, deve inviare un messaggio a Europa, invia il sogno in cui lui si presenterà. Europa è così attenta ai suoi sogni, alle cose, che quando nella realtà incontra questo toro, lei immediatamente lo riconosce, percepisce che fa parte del suo destino, poi c'è anche da discutere sul termine destino, che fa parte della sua vita, che è fondamentale questo incontro così, che può sembrare casuale, che non ha riconnessioni con la sua vita, che ha solo un sogno premonitore che le dice giungerà a te un toro, tu salirai sulle sue spalle e lui ti porterà. Zeus si presenta come toro, ha una forza enorme, ma non hai bisogno di usare la sua forza per convincere, perché l'intento delle due persone, del dio Zeus e l'intento di Europa, che è una donna che è normalissima, pur essendo una principessa, comprendono che soltanto la loro unione, la loro volontà, possono portare qualcosa a questo continente che è l'Europa, possono portare dei benefici. E Zeus deve nuotare, deve farsi carico, portare sulle sue spalle, deve proteggere Europa. A Europa non chiede qua una sottomissione, non chiede una, di essere venerato, di essere considerato, di essere elogiato. Non chiede neanche dire ma mi devi rispettare perché io ti trasporto, mi devi rispettare perché io ti faccio attraversare il mare. Zeus compie un qualcosa in base alla sua volontà, in base al suo desiderio, in base a quello che lui conosce, in base a quello che vuole. Lo fa perché la sua natura gli impone di fare questo, ma la sua natura non è un'imposizione, è una scelta. Si rende conto che se lui vuole realizzare qualcosa, deve dare il suo contributo materiale, concreto, tangibile, che deve agire, che deve impegnarsi, che deve darsi da fare, che deve appunto nuotare. E soprattutto si rende conto che non può imporre agli altri il modo di realizzarsi. Lui può porre la condizione migliore agli altri e gli altri manifesteranno la loro natura. Però dov'è la forza di questo mito? Del fatto di un incontro tra un essere animale, che ci prende come animale, e l'uomo, la perfetta intesa che dà origine a un continente, che dà la nostra storia, perché noi è la nostra storia d'Europa. Ma soprattutto la storia d'Europa è la storia del mondo, e la storia d'Europa, le sue radici appunto sono nella Grecia, in quel toro che attraversa il Mediterraneo, raggiunge la Fenicia, si prende sulle sue spalle Europa e la porta verso il suo destino, verso la sua vita, verso la sua grandezza. E quello che può fare è quello di farsi da ponte, da messaggero, da trasportatore. E il trasportatore non chiede niente. Zeus sa che è un dio, ma sa che ogni dio deve agire sulla materia, che ogni dio deve fare. Di conseguenza Dio dei cristiani dice da una parola, manda qualcuno, ordina, fai, spostati. Basta pensare che quando il Dio dei cristiani dice di spostare qualcuno, li fa fare uno sforzo e non gli dà neanche perché, non gli dà neanche una motivazione, gli chiede solo perché io lo desidero. Zeus invia il messaggio ad Europa. Europa sale sulle sue spalle del toro e percorre questo mare e compie la sua esistenza. Difatti, se noi andiamo a vedere anche nella storia dell'arte, la raffigurazione appunto di Europa, tutti quanti hanno visto quella immagine di una donna sul dorso di un toro appunto che sta nuotando nel Mediterraneo. Benissimo, questo è qualcosa di fondamentale. Abbiamo altre raffigurazioni in cui sono i delfini che accompagnano questo toro, cioè nel senso di dire che ogni essere partecipa a questo evento, ma soprattutto dobbiamo renderci conto della capacità che ha avuto Europa, quello di avere un sogno premonitore e immediatamente nella realtà percepisce il collegamento immediato, cioè sa ristabilire le connessioni, sa che ha di fronte a sé un Dio che si presenta sotto forma di toro, non ha bisogno della verifica, non ha bisogno di chiedere, e il toro non gli chiede fiducia, non gli chiede fede, perché sa che è riconosciuto, perché di fronte a sé ha qualcuno che non è sottomesso, ma che decide della propria esistenza e compie quello che desidera. Era appunto, proseguendo sul discorso di Europa, che rappresenta appunto il desiderio di conoscenza e della capacità di percepire le cose che vanno fatte. Ricordiamo appunto sempre che qui abbiamo sempre varie realtà, varie forze che fra loro interagiscono per costruire qualcosa, per fare qualcosa, per portare avanti, perché logicamente pensiamo a una cosa molto semplice, cioè nel senso che noi raccontiamo un racconto mitologico, però questo racconto mitologico, se lo andiamo a interpretare, dà dei significati ben fondamentali, perché ad esempio il fatto stesso di questo toro che offre la sua schiena ad Europa ed Europa sale e se ne va e lo segue e va verso il suo nome, verso il suo destino, dà un significato ben preciso, che è la trasformazione del femminile, cioè nel senso che abbiamo una donna che non ha bisogno di chiedere ai genitori, ai fratelli, alla propria famiglia, ha una propria struttura di cosa fare e di come agire, è conscia della sua volontà, desidera qualcosa, si rende conto che le può agire liberamente, significa e quando lei prende quella decisione la prende liberamente e nessuno la condiziona. Lei è completamente libera, lei è indipendente. E quale esempio migliore abbiamo appunto in questo racconto mitologico, che molti stanno sempre a interpretare la mitologia come qualcosa di insignificante, quando vanno a dare delle interpretazioni assurde su tutte quante quelle stupide parabole che abbiamo all'interno della Bibbia. Cioè, le parabole della Bibbia devono essere interpretate, hanno significati multipli, hanno grandi castronerie su cui si possono montare. E di fronte a questo racconto mitologico, che poi è un'immagine, perché io non ho bisogno di raccontare la mitologia, posso anche trasmettere questa informazione solo tramite il semplice fatto di far vedere l'immagine, questa donna che sale sulle spalle del toro. Benissimo, qui abbiamo un concetto fondamentale che è la trasformazione del femminile, cioè una donna che è completamente libera delle proprie scelte, che fa delle scelte, sceglie, agisce e soprattutto sa interagire con gli altri, non ha bisogno di niente. E questo è un esempio fondamentale, cioè nel senso di dire la coscienza di ogni uomo, che sia uomo o donna, di poter disporre della propria esistenza e di poter agire liberamente. Non si pone il problema di che qualcuno l'autorizzi o non si sente sottomessa a nessuna legge, sa che l'unica legge che deve seguire è quella della propria esistenza, del proprio desiderio. Però appunto proseguendo su questo tema, che è appunto il mito di Europa, che è fondamentale perché è sempre, parte essendo è bello, ma è anche quello che dà veramente un indirizzo a molte nostre interpretazioni dal punto di vista pagano, dobbiamo dire che questo rappresenta anche la possibilità fondamentale di dire che le cose possono essere cambiate, cioè di fronte a una donna, a Europa, che vive in un paese di cui potrebbe essere regina, sceglie di dare il nome, di dare il suo nome all'Europa, a un continente, scegliere una nuova via politica in un certo senso, nel senso che è un influsso pubblico, cioè nel senso che di fronte a schematismi, di fronte a certe condizioni, di fronte a certe situazioni, si può anche modificare le cose, cioè nel senso che la nostra volontà permette di modificare queste cose, di sottrarci a dei domini e di conseguenza noi abbiamo una società in cui il monoteismo è dominante, in cui il monoteismo impone moltissime cose, in cui il monoteismo fa tutto benissimo. La nostra volontà è più che sufficiente per dirsi che noi possiamo sottrarci al monoteismo. Ci possiamo sottrarre al monoteismo se noi lo vogliamo, se noi lo desideriamo, se noi siamo capaci di decidere della nostra esistenza, se non ci pensiamo sottomessi a un Dio creatore, se non ci pensiamo sottomessi a qualche gerarchia. E solo facendo appunto questo possiamo trasformare la nostra esistenza. E tutti quanti i miti che noi possiamo leggere all'interno del paganesimo, della mitologia, sono questi: la possibilità di ogni uomo di manifestare la propria divinità e di diventare divino e di diventare un dio. E il mito appunto di Europa è anche questo: la possibilità di modificare le cose e soprattutto di dare inizio a nuove cose, di trasformarle, nel senso che non esiste nulla di statico, ma ci viene a dire che esistono anche territori che non hanno nome, che esiste qualche spazio che può essere conquistato, che può essere visitato, che esiste uno sconosciuto che noi potremmo comprendere. D'altronde, pensate cosa significa per Europa partire dalla sua terra che conosce, dove è nata, e andare incontro a un qualcosa che non conosce. Si fida perché sa che è di fronte a una divinità che non tradisce, che non mente, che richiede soltanto di agire come persona. E questo lo dice il paganesimo. Il paganesimo non dice cosa dovete fare, dice che dovete agire, che dovete essere responsabili, che dovete essere capaci. Ed Europa non si ferma di fronte allo sconosciuto. Molte persone all'interno della nostra ottica monoteistica sono preoccupate del futuro, sono preoccupate della cazzata della vita eterna, di cosa sarà della nostra esistenza nell'aldilà. Benissimo, queste sono preoccupazioni che il monoteismo crea volutamente per condizionare le persone, per metterle in una condizione di disagio e per metterle in una condizione di impotenza. I pagani dicono qualsiasi cosa deve essere affrontata. Il tuo futuro o il tuo al di là, se esiste un al di là, è dato da quello che tu riesci a fare, a concretizzare, a vivere, ad agire nel presente. E questo è un imperativo è una necessità, fa parte della vita. E questo noi pagani chiediamo sempre alle persone, non di fermarsi di fronte alla vita aggrappandosi a paure teologiche, a mostre della teologia cristiana, ma dire la vostra vita sarà sempre un qualcosa con cui voi costruirete tutto il vostro avvenire. E la vostra vita sarà fondamentale, non preoccupatevi di chiedere se una vostra azione deve essere fatta o non fatta all'interno di una visione etica. Voi dovete fare delle esperienze, le vostre esperienze vi permettono di vivere, di comprendere, di conoscere, farete degli errori, ma questi errori possono essere rimediati perché voi sarete lì a comprenderli, ad analizzarli, a cercare di comprendere cosa non è andato bene, e questo permetterà di creare la vostra esistenza. D'altronde Zeus è sempre un dio che agisce. Non si ferma di fronte a niente, può commettere degli errori, può commettere delle ingiustizie, ma cerca sempre di rimediare. Quando nel Pantheon greco, dando per fare un esempio, c'è un qualcosa che non funziona o qualcosa che comincia a non andare o si sente un disagio, arriva una nuova divinità che non sconvolge le cose, ma che dà il suo contributo affinché tutti possano realizzarsi, affinché tutti possano essere felici. E ora appunto proseguiamo la trasmissione appunto sempre sulle tematiche pagane. E logicamente il discorso che ho fatto riferito a Europa ha anche una valenza, perché stiamo anche assistendo ai continui attacchi del monoteismo per imporre, per dire, per affermare, per scrivere che le radici dell'Europa sono il cristianesimo. Noi sappiamo che il cristianesimo rappresenta soltanto la schifezza che ha contaminato l'Europa, che rappresenta la miseria delle vite, che rappresenta milioni di persone annientate, cancellate e bruciate. Sappiamo appunto che il cristianesimo, il monoteismo, rappresenta sempre la spazzatura e l'elemento criminale che si è introdotto nella nostra Europa, e di conseguenza le nostre radici non sono nella criminalità cristiana né nella criminalità monoteistica. Le nostre radici non sono certo con quella schifezza di immagine che è Gesù Cristo. E proseguendo su questo tema, è uscito, non questa settimana, l'altra settimana, un articolo sulla Repubblica a firma di Alberto Arbasino. Il titolo è abbastanza bello, dice «Le divinità dimenticate del nostro quotidiano». Il titolo dice «Anche ninfe e sirene appartengono alla nostra identità nazionale, ma tutti sembrano averlo rimosso». Ricordatevi sempre che se noi siamo europei perché nella leggenda, nel mito si racconta che Zeus, facendosi toro, prelevò dalla Fenicia una regina che si chiamava Europa e la portò su un continente nuovo in cui iniziò una nuova storia. E queste sono le nostre radici. Ma le nostre radici sono anche le radici che erano già presenti in questo grande continente e che allora non aveva ancora nome. Le ninfe, i sereni, le sirene, i satiri che erano presenti in questo mondo, in questo continente. E giustamente appunto Arbasino dice queste sono le nostre identità, queste sono le nostre radici. E fa anche un'affermazione chiara, dice ma nel caso dei culti pagani la ferocia cristiana attraverso i secoli fu sempre più furibonda che l'ostilità contro i perfidi giudei e i cani infedeli. Distruzioni, massacri, iconoclastie, profanazioni di tombe contro una religione oltretutto puramente spirituale, fatta solo di miti e simboli, priva di organizzazioni o di eserciti, di gerarchie istituzionali, braccia secolari, autorità terrene, comunità che dicono la loro. E dice chiaramente Arbasino che i culti pagani sono stati tormentati, hanno cercato di annientarli tramite la ferocia cristiana, cioè nel senso che questa ferocia cristiana è stata furibonda, ben peggiore di quello che i cattolici hanno fatto nei vari pogrom medievali contro gli ebrei. Benissimo, e tutto questo appunto è significativo. Pensate che queste frasi sono uscite su un quotidiano appunto che è La Repubblica, in cui La Repubblica non ha trovato nessun problema nel scrivere ma nel caso dei culti pagani la ferocia cristiana attraverso i secoli fu sempre più furibonda che l'ostilità contro i perfidi giudei o i cani infedeli. Distruzioni, massacri, iconoclastie, profanazioni di tombe Questa è la caratteristica di ogni monoteismo, che è quella della cancellazione di tutto quanto quello che gli altri fanno ed agiscono. E pensate appunto che queste cose sono state scritte sulla Repubblica, le ha scritte un autore come Arbasino. E giustamente ci stiamo rendendo sempre più conto di come le nostre radici, se ci permettono di vivere, sono le radici che sono sopravvissute all'attacco di quel diserbante dell'esistenza umana che è stato il monoteismo della versione ebraica, cristiana, protestante e cattolica. E di conseguenza tutto quello che nella Bibbia viene scritto, ci viene tramandato, ci viene offerto, è solo spazzatura, è solo immondezza che deve essere gettata, rifiutata e buttata in una discarica nociva. Allora, proseguiamo sempre sulla distanza, sulla differenza, sulla separazione proprio che c'è fra paganesimo, fra politeismo e dall'altra parte monoteismo. Un argomento che ha avuto stranamente, meglio direi non stranamente forse, ma motivato, anche un altro richiamo pubblico, appunto ricordavamo prima l'intervento di Arbasino in cui dice che la violenza cristiana fu terrificante verso i pagani e penso che non ci siano problemi nel dimostrare questo. Sempre stranamente Corriere della Sera è partito con una tematica, con un articolo di Emanuele Severino, che è un filosofo, e affronta il problema della risurrezione non è la prova di Dio. Verità storica e fede, dice, la risurrezione non è la prova di Dio. E andiamo a commentare questo articolo perché è insignificante. Ricordiamo sempre che il concetto di risurrezione dei corpi che hanno i cristiani è veramente una follia. Sappiamo quanto sia astruso sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista scientifico, sia anche dal punto di vista mitologico la teoria della risurrezione dei corpi. D'altronde, sai, per fregare le persone nell'esistenza si può sempre utilizzare questo, dir tanto verrai ricompensato in una vita ultraterrena, vita ultraterrena che nessuno ti può garantire che ci sia o che possa avvenire. Bene, allora affrontiamo questa tematica. La risurrezione non è la prova di Dio. Severino scrive, e lo fa appunto con riferimento anche al concetto di economia della salvezza all'interno del monoteismo. Le religioni monoteistiche sono oggi coinvolte da guerre di cui sono ispiratrice e vittime. E questo andrebbe anche riflettuto e considerato, che molte delle guerre che ci sono, sì, i monoteisti si presentano come vittime, ma sono anche gli ispiratori. Una guerra più profonda di queste, visibili, si combatte tra la volontà di servizio della religione per interessi economici e la volontà di servizio dell'economia per interessi religiosi. E la fede nella risurrezione dei corpi, condivisa da tutte e tre le cosiddette religioni monoteistiche, non esprime forse questa suprema istanza economica. Allora, diamo, diciamo qualcosa su questo. Logicamente Severino nota un particolare, che in ogni monoteismo esiste sempre un concetto di economia, di mercato, di vendere, di dare, di acquisire, cioè un qualcosa che può essere dato, può essere tolto, un qualcosa che tu ti appartiene, che ti può essere anche depredato. E tutto quanto ha sempre una visione appunto economica. Difatti dice la teologia appunto parla di economia della salvezza, cioè nel senso proprio che è un mercanteggiare, che significa io offro, tu mi dai, tu mi proponi e io ti pago per questo. Questa è una cosa fondamentale nel monoteismo. E quando appunto si parla di economia della salvezza significa io rinuncio alla mia esistenza, rinuncio ai miei piaceri, ai miei desideri, perché tu mi darai la salvezza. E questa è un'altra delle cazzate che il monoteismo afferma. Tutti i monoteismi dicono annientate la vostra vita, rinunciate alla vostra bellezza, rinunciate ai vostri desideri, rinunciate alle vostre passioni e il nostro Dio, il Dio dei monoteisti, vi darà la vita eterna. Noi sappiamo che questa è una grande cazzata, è una grande menzogna, è una grande illusione. È sempre un qualcosa con cui si portano il gregge prima dentro a qualche riparo e poi lo si può sgozzare tranquillamente. Allora, dice sempre Severino, riferito appunto al concetto della risurrezione non è la prova di Dio, dà anche un'altra indicazione che dice appunto per il cattolicesimo la risurrezione di Gesù è la prova definitiva e decisiva della sua divinità. Paolo dice inoltre che senza la risurrezione di Gesù sarebbe vano anche la fede nella risurrezione dei morti. Ma dice chiaramente, anche per altre religioni, il Dio Osirde, Dioniso, Tammuz, Baal, muore e risuscita. logicamente questo significa chiaramente che il concetto del Dio che muore è legato a un concetto della stagionalità dell'esistenza della natura, e di conseguenza, essendo di divinità della vegetazione, seguono questo ciclo, ma noi sappiamo appunto che questo può avvenire solo all'interno del ciclo della natura, cioè noi sappiamo tutto quanto, che tutto quanto muore, si trasforma e diventa altra cosa, ma non c'è la risurrezione dei corpi. E di conseguenza queste divinità sono quante divinità legate al culto appunto della natura in quanto divina. E difatti dice più avanti, Severino dice, fa, il mondo è divino, cioè nel senso che noi non dobbiamo pensare come monoteisti che soltanto il divino sia fuori da questa realtà, che tutto quanto sia esterno. Ma proseguiamo sempre su questa analisi che Severino fa del concetto folle cristiano di tutti i monoteismi della risurrezione di Dio. Dice, si ammetta pure che Gesù sia risorto, non è però ancora che egli sia Dio, cioè quello l'essere eterno, creatore e salvatore del mondo a cui pensa il cristianesimo. La fede nella risurrezione di Cristo ha incontrato grande resistenza nella cultura occidentale, nella cultura europea. E appunto dice chiaramente, i monoteisti vogliono sempre affermare un concetto di verità, affermare che la cosa sia storica, e dicono che la panzana, la menzogna, il racconto che loro fanno, il fatto che se loro raccontano che questo Dio sarebbe risorto, è la prova che è Dio, ma non è nessuna prova, è soltanto una teoria assurda. E dice chiaramente Severino, sul versante opposto si suol dire che la risurrezione dei morti è inverosibile e non ha riscontro scientifico. Certo, non ha riscontro scientifico, ma non ha anche riscontro religioso. L'affermazione della risurrezione ha soltanto un'affermazione per fregare le persone all'interno del monoteismo. Nessuna visione religiosa pagana ha mai sostenuto questo. Allora, e lui dice, vabbè, il problema da affrontare è ben fondamentale, cioè comprendere il perché avviene questo. E dice, si va invece verso il fondo quando si scorge, anche se l'evento straordinario della risurrezione di Gesù e in generale dei morti si fosse realizzato o si realizzerebbe per davvero, rimarrebbe ancora interamente da spiegare perché il protagonista di tale evento debba essere Dio, perché debba essere Dio ciò che la conoscenza attuale dell'uomo non riesce a spiegare. Cioè affermare questo, di dire che soltanto perché un racconto è bello, non spiega assolutamente la sostanza e la validità della dimensione religiosa. Scusate. E difatti, di fronte a questa affermazione così assurda del monoteismo, della risurrezione di Dio, Severino conclude l'articolo dicendo: chi ammette la verità, le verità storiche, la verità storica della risurrezione di Cristo, non si appoggia sulla pura roccia dell'indiscutibile, ma rimane all'interno della fede e dell'incertezza che accompagna ogni fede. E questo è significativo proprio perché un filosofo dice chiaramente: i cristiani hanno una gran voglia di sostenere la risurrezione del loro Dio e che il loro Dio è Dio perché loro raccontano che è risorto. E dice chiaramente che chi fa questo poggia il suo fondamento anche della presunta origine storica del cristianesimo e dell'esistenza di Cristo, ripetiamo che non esiste niente, dice, non poggia su pura roccia dell'indiscutibile, ma rimane all'interno della fede e dell'incertezza che accompagna ogni fede. Di conseguenza noi sappiamo appunto che la fede è ignoranza, è rinuncia alla propria intelligenza e che chi ha fede vive eternamente nell'essere incerto, nel non essere sicuro. Ma d'altronde il monoteismo, se vuole appunto condizionare le persone, le vuole portare avanti in questo senso, deve sempre avere questo comportamento di creare nelle persone l'incertezza, perché solo nell'incertezza una persona va a consumare la propria esistenza nel cercare un qualcosa, una fede che non potrà mai avere, perché la fede è solo una cosa da stupidi, significa rinunciare alla propria intelligenza. E allora le persone che sono impegnate in questa attività di fede possono benissimo essere controllate, manovrate e macellate quando si vuole. Ma d'altronde è il Dio dei monoteisti, è il Dio cristiano, è Gesù Cristo che ordina sempre di fregare agli altri, di sottrarre agli altri ogni capacità, ogni potere e di ricondurli sempre all'interno del gregge della fede in maniera tale da essere sempre sottomessi e rassegnati, affinché il buon pastore li possa sempre pascolare sul prato dove vuole e quando ha bisogno. Li possa portare tranquillamente al macello. Bene, ora proseguiamo su questo discorso dell'attività criminale del monoteismo. In questa settimana abbiamo avuto tutta una serie di pubblicità abbastanza consistenti su quello che sta avvenendo all'interno del monoteismo. Abbiamo avuto l'esempio della carnevalata classica, delle varie viaggi cosiddetti papali in giro per il mondo, in cui c'è stato anche un accenno alla pedofilia cristiana. Logicamente noi sul tema della pedofilia dei monoteisti abbiamo sempre insistito parecchio e abbiamo sempre sostenuto appunto che la pedofilia dei cattolici non è dovuta al caso, non è dovuta a nessuna circostanza, ma è dovuta a un'applicazione concreta ed immediata della loro fede. E visto che siamo già alle 4, io, come devo fare anche la pubblicità, faccio una piccola interruzione, poi parleremo della pedofilia dei cattolici e dopo daremo il via alle telefonate. Per chi si vuole preparare, il numero telefonico è 049 700 700 e 049 700 838. Però appunto torniamo sempre in diretta. Questa è appunto la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che vengono da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. E ora torniamo appunto sul discorso. Voi sapete che sul discorso della pedofilia cattolica noi abbiamo sempre molto insistito, abbiamo fatto anche parecchia pubblicità, abbiamo cominciato ad affrontare il problema molto presto, molti anni fa, e quando appunto andavamo ad affermare questo, a dire questo, molti ci dicevano che noi eravamo esagerati, che eravamo estremisti, che il nostro modo di dire era troppo violento. E poi ci siamo trovati nella condizione in cui, nonostante le nostre valutazioni fossero gigantesche all'interno del cristianesimo, del fenomeno pedofilia, i dati che ne stanno uscendo, le cose che si sanno sono sempre maggiori, di conseguenza noi avevamo azzeccato concretamente questo. Sì, mi senti?
Paolo, ciao Francesco.
Ciao. Parla pure, sei in diretta.
Ecco, volevo rifarmi ai cristi.
Ai brutti cristi, sì.
Sì, i cristi. Questo è l'appellativo che dava Giordano Bruno ed è stato incriminato per questo. Diceva: il Cristo è un tristo.
Sì, ma a parte che è stato incriminato, anche bruciato per questo. Cioè,
sì, esatto.
Ricordiamolo, cioè nel senso.
Ma proprio non bisogna. L'unico aggettivo che si addice a questo pensiero cristiano è proprio triste.
Sì.
La tristezza, la malinconia, la nostalgia, lo squallore è tipico, e poi dicono è serenità questa.
Beh, insomma. Sai, serenità del cadavere?
Sì.
Esatto, cioè, certo. Che non è una grande serenità.
Ma,
certo.
Ma almeno riconoscessero che sono dei tristi, veramente, perché, non so, allegria, conoscono, sanno cos'è la risata.
Ma assolutamente no.
Non so, perché i romani, i greci facevano i baccanali, ridevano, scherzavano, ma non so. Il senso dello humor, questi qua sanno.
Ma avevamo anche un dio che era il dio di burloni, basta pensare a Mercurio che diceva, certo, che era anche.
Certo.
Cioè, quando mai Gesù Cristo ha fatto una battuta?
una cultura così triste, tant'è vero che per me, io dico una grande cazzata, per me l'impero romano l'hanno fatto crollare loro.
Beh sì, ma d'altronde l'impero romano è crollato per il sabotaggio mafioso dei cristiani.
No, ma chiaramente la sfiga è cominciata da allora. Per l'impero romano ha cominciato ad avere la sfiga,
sì,
quando è andato il Cristo lì.
Sì, ma
quando è arrivato il messaggio triste, veramente.
Sì, ma d'altronde sai, quando loro sono andati a impattare con i monoteisti della Palestina.
Esatto.
Difatti Cioran dice, fa... avessero voluto gli dèi che la Palestina non fosse mai andata a far parte dell'impero, proprio perché erano delle persone che veramente per una condizione loro esistenziale erano veramente nello squallore.
Insomma, ma meglio di adesso, cosa danno dimostrazione di quello che dici?
Sì, ma difatti se tu noti, cioè, soltanto l'annientamento per loro è possibile, soltanto la cancellazione, la violenza.
Guardiamo cosa stanno facendo gli uni e gli altri, che esatto, provengono stranamente... Quelli col turbante provengono sempre dalla stessa religione, dopo di noi altri, ma la radice è sempre quella.
Sì, ma sai, se muori per la fede avrai la vita eterna.
la schifezza.
Sai, andrai in paradiso, sicuramente in paradiso.
Ma poi parlano di favole continuamente, non hanno mai dato prova di uno che ci sia un fenomeno, uno solo, nella vita di 2000 anni che loro riuscissero a dimostrare un qualcosa. Non hanno mai dimostrato un cazzo.
Ma infatti? Ma cioè, né storicamente, né nel punto di scientifico, né culturalmente, dico, neanche il loro racconto ha un minimo di sostegno, cioè proprio, cioè, nel senso che se uno fa un racconto che ha un minimo di logica, può dire sì, è fattibile, ma neanche il loro racconto ha nessun sostegno logico, niente, cioè, ma poi è la schifezza del racconto.
Ma
cioè,
brutale, la brutalità, e poi la sottomissione che loro mettono sotto, e tu non puoi più alzare la testa e dire una mezza parola, niente.
D'altronde
tu
sai,
sei condizionato, sei qui schifato, sei sfigato, vieni,
esatto,
qui, tu devi ringraziare il tizio che ti ha messo qua.
E più ti bastone meglio, eh?
Sì, ma io, hai capito?
Sì.
Tu mi fai un piacere, io ti do una mazzata.
Giustamente.
Ma cazzo, là i bambini, le mamme, sì, i nonni muoiono esasperati di fame, di questo che ha... Grazie, devono dire grazie.
Ma avranno la vita eterna, Giampaolo.
Ma guarda che più ci pensi e sì, più ti arrabbi a tal punto che se li hai sotto i piedi, veramente li pesti quella gente.
Ma di fatto c'è, nel senso che è una rabbia, perché loro è un insulto alla vita.
È un insulto continuo, irrazionale, perché non c'è di peggio che l'irrazionalità a farti montare le rabbie, no?
Sì, sì, ma poi dicono di parlare di mortificare il tuo corpo,
sì,
devi
sì,
mortificare
ma
il tuo sesso.
Ma no, ti mortificano, devi tu mortificarti.
Beh, certo, loro sono i buoni pastori, di conseguenza le pecore, no, le tosi quando vuoi.
Guarda che più ci pensiamo sopra,
sì?
E ogni momento ti accorgi dell'inesistenza di queste cose, non reggono da nessuna parte.
Sì, ma non hanno nessun sostegno, hanno soltanto la menzogna e basta, è la menzogna assoluta.
Solo menzogna, e loro possono farlo.
D'altronde sai, loro rappresentano Dio, eh.
È solo...
Loro rappresentano Dio, insomma.
E questo è cos'è? Non è terrorismo. Questo
ma
è
certo?
E questo è il primo, in assoluto, il peggior terrorismo che ha insegnato il terrorismo al mondo.
Ma d'altronde il terrorismo è frutto del cristianesimo.
Certo.
Cioè,
certo.
Prova a pensare a te, ad esempio, il Dio dei cristiani cosa ha fatto nel racconto verso le madri dell'Egitto. Cioè, i primogeniti dell'Egitto che non c'entravano niente tra la contesa tra gli ebrei e il faraone, e lui va bene, li ammazzo tutti quanti.
Ma tu pensa a sto megalomano che ti dice prendi il coltello e ammazza tuo figlio per amor mio.
E l'altro lo ammazza.
Sì, ma tu pensa alla deficienza,
certo,
di questo racconto e i deficienti che vogliono interpretare. Ma che cazzo vuoi interpretare?
È letterale. Ma è letterale, cioè nel senso che...
Ma porca no, guarda, che a pensarti sopra. Per quello io non l'ho mai letta, non occorre che la legga.
Ma ti basta il poco,
mi metto a leggere un libro di merda, leggo la prima riga, dico questa è una merdaccia, la metto da una parte.
Sì,
per quello che io non la leggerò mai.
Ma sì, ma fai bene, cioè, già, perché quello è sufficiente, quello che ti raccontano, le storielle pessime che ti raccontano.
Basta
una storiella del Vangelo per dire ma è possibile una cosa del genere.
Mangia questo alimento, tanto provi un cazzo. Se sento che puzza, te lo tieni e basta.
Esatto,
non lo
vuoi. Ma del tondo, se lo sono bravi a rifiliare un qualcosa che è scadente dappertutto,
sì,
insomma.
Sì, sì. Vabbè. Comunque, tornando a voi, cioè, quando è che fate quella gita lì a...
Casomai...
Probabilmente ci sono già stato, voglio venire con voi altri, perché come osservatore veramente...
Sì, comunque sta attento, Giampaolo.
Dimmi.
E siccome appunto per evitare problemi diamo la data in privato, tu mi chiami col 338...
Scusa, aspetta che prendo una penna...
Aspetta, che se no lì mi faccio, ti do un altro numero, aspetta, mando un po' di musica e ti do un numero in privato, va bene?
Sì, dimmi.
Aspetta, ma comunque dai, 338 319 77 20.
338 319 77 20.
Sì.
Ecco, questo è tuo.
Sì, questo è il mio, se mi chiami, ci mettiamo d'accordo, va bene?
Grazie molte, ciao.
Niente, figo, ciao Giampaolo. Sì, no, difatti appunto il monoteismo è sempre squallore, è sempre qualcosa di terrificante, qualcosa di brutto. Sì, pronto? Ciao. Sì, è breve però, ti mando in diretta. Breve.
Ciao.
Senti,
ti faccio un discorso dei fatti a Montebelli. Perché Da giovane facevo il dottore con mia sorella, per fortuna non avevo fatto mia come sorella, solo l'ho fatto con uno degli altri. Si costituì femminista, mia sorella, la ragazza si era avanti anche ieri, e gli uomini dovevano essere a pari opportunità, e si sentiva uomo a pari. Essa pretendeva che il peccato dottore prevedesse la pace dei sensi. Il perché? Era perché lei si sentiva davanti a Dio e al fratello che era anticapato, perché egli lo diceva infatti in modo bellico. Perché diceva, era come se fosse in modo bellico, allora diceva che era un demonio. E doveva fare una pace dei sensi. E così che fregamo fra lei, un pace dei sensi, era buona, era stella.
Vabbè,
era come Buddha, era guata, ma gli era una pagava quando lo angelo.
Benissimo.
Ecco, partite la storia. Come che sei femminista? Come che? Perché fa il dottore? Capito? Gli aveva da colpire la morte. E guarda tutti i dottori, guarda.
Va bene. Grazie, ciao ciao.
E mi raccomando.
Ciao Alessandro. Ciao ciao.
Ciao.
Sì, vediamo c'è un altro ascoltatore. Sì, pronto? Sì, pronto? Bene, allora proseguiamo appunto una cosa, penso che sia giusto, dopo la telefonata di Giampaolo, leggere una piccola frase che viene dall'Anticristo di Nietzsche. Oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono la bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. Le nozioni di al di là, della stessa di anima, sono arnesi di tortura, sistemi di crudeltà, usando quale il prete diventò padrone e padrone rimase. Sì, pronto? Pronto? Sì? 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 E allora appunto ricordiamocelo sempre che appunto qualsiasi teologo, qualsiasi prete dice sempre qualcosa di fondamentale che è la menzogna, e che solo tramite la menzogna il monoteismo si può affermare. Solo se noi ci liberiamo di quello che è l'affermazione del monoteismo possiamo avere la speranza di prendersi in mano la nostra esistenza e di vivere liberamente. E torniamo appunto sul discorso della pedofilia. Il viaggio del Papa in Canada per la giornata mondiale della gioventù ha avuto parecchio richiamo pubblicitario. Benissimo, c'è successo un fatto che non mi sembrava avuto molta pubblicità. Io lo prendo dal Mattino di Napoli, dice fa. Ieri un nuovo caso, un ennesimo episodio di pedofilia che coinvolge un sacerdote. Ne ha dato notizia ieri la radio canadese. Proprio mentre Giovanni Paolo II condannava con profondo dolore il danno fatto da alcuni sacerdoti religiosi a persone giovani o fragili, per il gesuita Thomas Rhee, direttore dell'autorevole rivista America, l'equivalente della nostra civiltà cattolica, la crisi causata dagli abusi sessuali negli Stati Uniti si è rivelata la peggiore che la Chiesa cattolica statunitense si sia mai trovata a fronteggiare. Cioè nel senso che notizie di pedofilia sono continue, sono centinaia i casi, sono moltissime le documentazioni che esistono e vengono taciute. Il fatto stesso che Giovanni Paolo II dica non li condanni, ma dice mi vergogno, implica sempre il concetto cristiano, che lui approva questi comportamenti. E però qual è il problema? Che le persone non dovrebbero dare scandalo, cioè nel senso che per il monoteismo, per i cristiani, un sacerdote che è pedofilo non è un problema perché esercita la sua funzione. Il problema è che crea scandalo, cioè crea turbamento, crea appunto qualcosa che va a spaventare le persone, che va a spaventare il gregge, e di conseguenza si vergogna per questo, solo perché il fatto che sono fatte beccare, sono fatte incarcerare, sono fatte denunciare per questo. E difatti lui non chiede scusa. Dice mi vergogno per questi preti pedofili, ma mi vergogno perché hanno dato scandalo, perché la loro condizione di pedofilia è diventata pubblica. E infatti dice guardate, se anche questi qua sono pedofili, sono sempre dei pastori, e di conseguenza voi che siete delle greggi, che siete delle pecore, dovete sempre stare sotto il buon pastore. E questo è chiaramente contenuto nell'affermazione appunto di Caro Ultigo quando dice mi vergogno dei preti pedofili, perché si rende conto che l'unico inconveniente che hanno avuto, che l'unica condanna che le può fare è il fatto che sono fatti scoprire, cioè nel senso che sono andati a finire sui giornali.
Your sleep.
Sì, parla pure.
Ciao, ciao, sono Danilo, contesto prima. In onore della regione olimpica del Monte Olimpo,
sì,
la sede dei, si fa le Olimpiadi moderne e anche antiche.
Sì.
Questo apprezzo. Ciao.
Ciao, ciao, ciao Danilo. Difatti, come vediamo, cioè nel senso che l'Olimpo appunto si dà il nome, arriva da Olimpia, è sempre un qualcosa che gli uomini fanno, cioè nel senso in base alle loro forze, alla loro capacità. Questa è l'importanza, ma questo è l'insegnamento che si viene da ogni paganesimo. Ma per quanto riguarda appunto il pantheon pagano, non avremo mai una condizione in cui le divinità del paganesimo fanno qualcosa di nocivo, di dannoso per la vita. Sì.
Pronto, sono in diretta?
Sì, sono in diretta.
Ciao, no, di solito vi ascoltiamo il sabato sera, anche qui siamo in gita che non ci prende, siamo a Rimini, non prende fin qua la radio.
Beh, purtroppo no.
Purtroppo no. Niente, io sono trovato Thomas, qua con me, beh, siamo in tanti, c'è Gina Score, siamo in tanti ragazzi, vi ascoltiamo il sabato.
Sì.
Volevamo dire tutti in coro una cosa solamente. Viva!
Vabbè. Era una telefonata appunto di ascoltatori che si stanno divertendo al mare, di conseguenza li salutiamo, beati loro che sono a fare le ferie.
Sì. Anche pure musica.
Sì, sì, beh, no, no, ma
problemi.
No, no, beh, era soltanto appunto.
Ma parlavi di sottrarti al monoteismo, no?
Sì.
Si tratta di spostare l'asse. Diciamo l'asse del pensiero ebraico cristiano sull'asse delle nostre radici.
Sì.
Quando un albero ti cavi le radici, come fai a dare frutta buona?
Come fa a vivere?
Esatto. È stato così che hanno altri, a noi ci hanno estirpati le nostre radici. Come che ti ho detto giustamente prima, l'origine del nome del continente Europa deriva dai greci, ma non solo, anche il nome della nazione Italia
sì.
si riallaccia al mito greco dei buoi di Gerione,
sì.
le 12 fatiche di Eracle, quando smarrisse un bue. Ebbene, nella lingua indigena, no?
Sì.
Bue significa vitellium.
Sì.
Plurale neutro di vitellium fa Vitalia,
sì.
per contrazione diventa Italia.
Uh-huh.
Ecco che questa indiscutibilmente, inesorabilmente, ineluttabilmente anche, il nome della nostra nazione deriva da radici greche.
Sì.
Per cui, se vogliamo veramente ritrovare noi stessi, la nostra forza, la nostra linfa vitale, dovremmo trovare la nostra raiza e ripeto, spostare l'asse dal pensiero ebraico cristiano, spostare l'asse alle nostre radici, alla nostra cultura e ora troviamo la nostra forza.
Questo
prima
è vero.
Prima se che sentivano chi te fa le telefonate, no
sì.
Francesco, chi te fa, te offende.
Cioè, ma nessun problema, dai.
Ma lui, io ti capisco, lui, i cristiani, gli deve spargere il loro amore.
Sì.
Noi pagani, l'unica moneta di scambio, l'unico baratto che accettiamo noi altri pagani, è il rispetto. Prima di scalare la montagna, l'Everest dell'amore, impariamo a scalare la montagnola del rispetto. Poi eventualmente impareremo a scalare l'Everest di tutto sto amore chi propaga a piene mani. Ma se prima non ti impari il rispetto. E con questo ti saluto. Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Grazie. No, ma infatti questo è fondamentale, cioè nel senso che noi quando parliamo di paganesimo e parliamo di antico si parla sempre del concetto di polis, di città, e le città sono sempre basate sulla capacità degli individui di vivere in coesione e di comunicare tramite qualcosa che gli permetta di migliorare la propria condizione e di dare un contributo alla propria civiltà. Sì, parla pure.
Ancora Giampaolo per ringraziare questo signore con la S maiuscola, veramente lo sento molto molto all'unisono, e ti dirò di più, addirittura la civiltà greca qui ultimamente, non so se hai seguito un certo discorso di ricercatori, fra i quali anche un meridionale, un napoletano, non so, una comunque a livello scientifico, dicono, e a livello scientifico storico diciamo, che addirittura la cartografia di quello che è la Grecia e tutto, diciamo, l'insieme intorno alla Grecia assomiglia moltissimo, ma così quasi proprio una copia conforme della penisola scandinava.
Sì.
Non so se hai sentito.
Ah, la storia di che Troia era nel Baltico, sì.
Addirittura sì. Pensano che in età preistorica, siccome i vichinghi erano dei navigatori meravigliosi, abbiano circumnavigato la Grecia, si siano insediati proprio e abbiano creato la civiltà greca. Questa, non so, è un'ipotesi, ma è un'ipotesi molto molto forte.
Sì, no, ma pensa che ad esempio esistono documentate il fatto, ad esempio, che dalla Fenicia arrivavano in Inghilterra.
Sì, sì.
Cioè, nel senso, ma si sono sempre scambiati informazioni, cultura.
Noi stiamo negando le nostre radici, come dice questo signore, che sono di una estensione, di una meraviglia unica, veramente. Perché se già fanno questi studi e già sappiamo che la civiltà greca è insomma iperbolica, figuriamoci se addirittura risale alla penisola scandinava, dove proprio anche in Omero sono citati dei posti che sono uguali identici a quelli della penisola scandinava.
Sì, no, infatti tu ti riferisci a quel libro che parla di Omero sul Baltico, in cui secondo alcune interpretazioni Troia si trovava sul Baltico e la guerra appunto di Troia sarebbe la descrizione di questa guerra avvenuta sul Baltico.
Ma allora Francesco, abbiamo bisogno dei turbanti e degli ebrei? Cioè, non capisco.
Assolutamente
io,
no.
Proprio i vichinghi che hanno bisogno. Non lo so.
Abbiamo già tutto noi.
Abbiamo già tutto, no, non ci occorre, lasciateci solo vivere.
Esatto.
E non continuate a rubare i templi dei pagani.
Esatto, ma c'è poco da aggiungere, insomma. Ma d'altronde sai, la loro logica è sempre quella del furto, di derubare,
certo.
Cioè di derubare l'esistenza, di derubare le divinità, di annientarle,
certo.
Di cancellarle. Cioè basta pensare anche al semplice fatto, ad esempio, che vanno a consacrare questo indio,
sì.
Che poi tra l'altro sono indio che denunciavano i propri simili perché avevano ancora culti pagani o culti antichi.
Certo.
E basta pensare che ad esempio su dove hanno messo la Madonna di Guadalupe c'era l'antica tempio di una divinità pagana. Difatti appunto ti dico, questo qua è già significativo,
certo.
Insomma.
Francesco, saluto tanto quel signore, che mi piacerebbe conoscerlo veramente. Perché
ma casomai facciamo, siccome siete anche vicini, e gli faremo un invito.
Addirittura è una persona molto molto sensibile. Ciao Francesco, ti saluto.
No, ma difatti appunto Giampaolo ha anticipato alcune cose, ma quello che è fondamentale comprendere è che i monotisti non hanno niente, soltanto con il furto riescono a fare qualcosa.
Sì. Di queste edicole pagane,
sì.
Ci assembrerebbero che sono equiparate ai nostri
modelli
esistenti,
sì.
E non vorrei che ci fosse tutto quel programma, diciamo, di copiati tra religioni, come
ma diciamo che il monoteismo si appropria e cancella tutto quanto il precedente,
ma come cattolicesimo e islam, che insomma, è nato nel 640 mi pare, dopo Cristo,
sì.
Dove il Shador l'abbiamo ancora nelle nostre donne,
sì.
Campanili con i minareti, cioè non vorrei che...
Ma no, vedi, c'è il discorso, a parte che poi sai, i campanili sono sempre delle costruzioni che poi vengono da altre architetture, sono solo deformate praticamente.
Ma non erano, ma l'Islam non le ha copiate da noi o no?
Le copia, beh, diciamo che i monoteisti sono sempre appropriate delle cose degli altri.
E allora ecco, queste edicole pagane, dopo sentire un attimo di che cosa si tratta. Ti ringrazio.
Sì, sì, va bene. Sì, allora io do appunto giustamente l'ascoltatrice, visto che siamo anche in fase finale, do una risposta. Le edicole pagane sono quello che noi chiamiamo i capitelli, erano molto più belli, erano molto più forti, però avevano un significato, cioè nel senso che venivano messe negli incroci, nei crocicchi, perché erano una raffigurazione che ogni incontro è divino, e di conseguenza in ogni crocicchio veniva messo questo capitello, questa edicola, e logicamente non erano quelle raffigurazioni terrificanti e mostruose del monoteismo, ma era qualcosa di diverso, in quanto dava la possibilità di dire, siccome sulla tua vita hai degli incroci, ti trovi qualcosa, la divinità protegge il tuo percorso. E io purtroppo devo dare chiudere le telefonate, devo chiudere la trasmissione perché sono già alle 16.27, c'è già la Emanuele che aspetta da parecchio, devo fare la pubblicità. Io saluto tutti quanti gli ascoltatori, vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle 20, mando la pubblicità, ci sentiamo. Salto anche la sigla, un attimo che recupero la traccia giusta. Ciao a tutti, ci sentiamo stasera dalle 19 alle 20.